File 46. Pagina 340. Il fulcro della stampa clandestina a Roma era costituito dal gruppo dei tipografi del Messaggero, diretto da Bruno Spampanato, che era tra l'altro il giornale sotto maggiore pressione da parte della questura. Al giornale vi erano 4 o 5 socialisti, un consistente gruppo di 27 comunisti e 2 repubblicani. Furono loro che, con la partecipazione di pochi operai della capitale, tentarono l'unico sciopero generale proclamato a Roma, quello del 3 maggio 1944, organizzato dal Partito Comunista e dal Movimento dei Cattolici Comunisti. Da Il Messaggero del 5 maggio è noto alla popolazione di Roma che il tentativo di sciopero generale preparato per il 3 maggio è miseramente fallito. Solo un gruppo di operai del Messaggero non si è presentato al lavoro. Questi operai sono stati arrestati e saranno inviati in un campo di lavoro obbligatorio. In verità, i tipografi arrestati riuscirono a fuggire, mentre altri, più previdenti, si erano nascosti e ricomparvero nei giorni dell'arrivo degli alleati. La lapide ai poligrafici e cartai, preziosa perché l'unica che ci consente di onorare una categoria di lavoratori che si è distinta nel periodo dell'occupazione, posta all'interno dell'ex cassa di previdenza della categoria in piazza Sidney Sonnino, ne esalta l'opera e il sacrificio. Da segnalare che al Museo Storico della Liberazione in via Tasso è conservata una raccolta quasi completa della stampa clandestina, giornali e volantini durante il periodo della Resistenza. La famiglia dell'ATAG. L'azienda dei trasporti romana e i condomini della cooperativa Tranvieri hanno voluto eternare in largo Monte Martini e alla circonvallazione Appia 8 dipendenti dell'ATAG, azienda trasporti automobilistici del governatorato, caduti in 7 differenti luoghi, 5 dei quali fuori di Roma, una pagina condensata della Resistenza italiana. Per inciso, la lapide di largo Monte Martini è stata rimossa, in attesa, così si è espressa la direzione dell'azienda, di una sua nuova collocazione. A questi martiri si affiancano, nell'epigrafe di Piazzale Prenestino, altri caduti della Resistenza, che l'Ampi di zona ha voluto ricordare. La lapide è stata restaurata in occasione del 25 aprile 2011 a cura del centro sociale ex SNIA Viscosa. Branco Bittler, impresario teatrale abitante al Pigneto e membro del comitato esecutivo del Movimento Comunista d'Italia. Di origine croata, egli intese combattere sul nostro suolo lo stesso nemico che la resistenza jugoslava combatteva nel suo paese, Cascioli. Nel suo appartamento, oltre alla famiglia, erano ospitati ex prigionieri alleati, il che consentiva a Bittler di mantenere i contatti con gli anglo-americani, dal momento che era stato inviato dal comando degli eserciti alleati come persona di collegamento coi gruppi. Gentius. L'8 gennaio 1944 fu arrestato per opera del delatore Ubaldo Cipolla insieme alla sua compagna Erta K. Averning e un gruppo di prigionieri britannici che i due nascondevano. Il 26 gennaio, il giorno precedente la sua fucilazione a Forte Bravetta, chiese ed ottenne di essere battezzato con rito cattolico. Branco è ricordato 2 volte nella grande epigrafe in onore dei 62 antifascisti trucidati al forte, la seconda volta come Branco Walter. Notizie su altri caduti citati nella lapide dell'Ampi ATAC in piazzale Prenestino, come Nucitelli, Banzi, Galafati e Gori, si possono trovare in altre parti di questo studio. Ripetiamo anche che ai caduti della Resistenza citati nell'epigrafe si affiancano altre vittime cadute sotto i bombardamenti alleati che sconvolsero le officine del Prenestino, il deposito dei tram in piazza Caballini e la rimessa di Portonaccio. Solo al Prenestino furono distrutte 67 vetture e 219 gravemente danneggiate. Inoltre, 70 vetture furono requisite dai tedeschi in ritirata nei primi giorni del giugno 1944. Il falegname Antonio Margioni, Maggioni nell'epigrafe, originario di Civitavecchia e aderente al Movimento Comunista d'Italia, venne identificato ed arrestato il 12 marzo in via dell'Acqua Bullicante. condotto dapprima via Tasso, fu detenuto a Regina Celi, cella 354 del braccio nazista, e ucciso alle Ardeatine. Sestilio Ninci, tranviere, cui fu intitolata la sezione del Partito Socialista nei pressi dell'Alberone, era organizzatore di sabotaggi e capo settore dell'organizzazione militare. Il 12 marzo 1944, domenica, Ninci aveva fissato un incontro con i membri della propria squadra nei pressi di Via Appia. Un delatore rivelò alla questura quell'incontro. 5 membri furono arrestati, mentre Sestiglio riuscì a fuggire. Venne però arrestato 2 giorni dopo in Via Nazionale, mentre si recava ad un incontro con alcuni membri del partito. Fu condotto a Via Tasso, dove rimase per 3 giorni, prima di essere trasferito a Regina Celi. Morì alle Fosse Ardeatine. I compagni dell'ATAC gli dedicarono una targa all'interno dell'ex deposito ATAC di San Paolo. Il suo vicino di casa e collega Giovanni Salvatori è uno dei nostri martiri e il suo ricordo, legato al nome di uno dei nostri circoli, rimarrà sempre scolpito nell'anima di chi ebbe l'onore di lavorare con lui per l'ideale socialista e per la libertà della patria. Questo onore l'ho avuto io durante l'occupazione nazista. Fu nella sua casa ospitale che trovai il mio primo rifugio e sempre avrò di fronte a me l'immagine sua illuminata dall'ambiente familiare che era con quello del partito tutta la sua vita. Queste sono le parole scritte su di lui da Giuseppe Saragat sull'Avanti del 3 marzo 1945. La citazione del circolo si riferisce alla sezione del Partito Socialista in via Terni. Organizzatore di squadre di sabotaggio, capo del servizio militare e addestratore di bande armate, Salvatori fu arrestato anch'egli la sera del 12 marzo nella sua abitazione. Fu detenuto fino al 20 marzo in via Tasso, tradotto a Regina Celi e poi alle Fosse Ardeatine. Ninci e Salvatori abitavano in 2 differenti edifici della circonvallazione Appia, rispettivamente 37 e 19, ma a ciascuno dei 2, all'interno dei rispettivi giardini condominiali, è stato dedicato il medesimo testo epigrafico. Tito Bernardini, ferroviere fino al 1923, quando venne licenziato nel corso dell'epurazione delle ferrovie nei confronti dei sovversivi, si adattò a qualsiasi mansione, compreso quello di magazziniere. Con l'occupazione nazista, dopo la requisizione dell'azienda dove lavorava, si diede alla clandestinità militando nelle file del PC, con compiti di affissioni morali, diffusione della stampa, recupero di armi. In particolare partecipò con Angelo Ioppi, uno dei reclusi di via Tasso che venne liberato il 4 giugno, a 3 attacchi con bombe a mano e armi contro l'ambasciata tedesca. La mattina del 7 marzo, mentre era nel laboratorio di Domenico Viola in via del Vantaggio, dove era un deposito di armi, fu arrestato con altri compagni per opera delle SS e di elementi della banda Bernasconi. Dapprima recluso in via Tasso, venne trasferito al terzo braccio di Regina Celi insieme al fratello Valentino. Per le violenze subite in via Tasso, ebbe una frattura alla spina dorsale a causa di un colpo di spranga e di colpi agli occhi che lo semiaccecarono, ma resistette alle torture pur di non parlare. Il 24 marzo venne trucidato alle Ardeatine. La figura di Guido Rattoppatore è un riferimento importante per la storia della resistenza romana. Dopo la scuola, nel novembre 1939, fu assunto come operaio presso le officine ATAG di via Prenestina, dove avrebbero trovato la morte vari suoi compagni di lavoro, a seguito dei bombardamenti alleati del 1943. Guido era anche un ottimo ciclista, avendo partecipato a numerose gare. Nel 1936 era entrato a far parte della cellula comunista di Campo dei Fiori, la cui sezione era lui intitolata. L'8 settembre si arruolò nei GAP comunisti operando nella quarta zona. Dalla sera alla mattina sempre in movimento. Certe sere lasciava agli amici, sfinito ma contento, perché quel problema era stato risolto, quelle faccende sistemate. De Simone. Il gappista Buscani racconta Portelli. L'azione partigiana si intrecciava col grande rituale romanesco della magnata, come quando Guido aveva riunito alla trattoria di piazza Cesarini Sforza, quella che c'è ancora vicino al bar, Una quarantina di compagni e aveva tenuto una riunione politica in mezzo a pagnottelle e fogliette di vino. La mattina del 28 gennaio, rattoppatore Umberto Scattoni si stavano recando in via dei Crociferi per collocare una bomba all'albergo Aquila d'Oro, dove alloggiavano i militi della Muti. All'altezza di Largo Tassoni incapparono in due camionette delle SS. A bordo un tale fa un gesto con la mano, indicandoli. È la stessa spia, Giovanni Amidei, detto il Bassetto, che due giorni dopo farà prendere anche Labò e Mattei. I due gappisti tentano la fuga lungo Corso Vittorio, voltandosi ogni tanto a sparare. Guido ha un mitra, Umberto la pistola. Tra gli spari e le urla, Umberto, che ad un certo momento inciampa e cade, viene raggiunto, afferrato, scaraventato dentro una camionetta. Guido, ferito ad un braccio, continua la sua corsa e praticamente è già in salvo. Ma si accorge che Umberto non lo segue più. Allora si arresta di colpo, torna indietro, scarica l'intero caricatore contro i tedeschi cercando di liberare il compagno, De Simone. Il tentativo risultò vano per l'arrivo di altre camionette cariche di tedeschi. Pur tentando di dimenarsi e scalciare contro una decina di SS, colpito più volte alla testa col calcio della pistola da ufficiale, Guido fu trasportato sanguinante via Tasso insieme al compagno Umberto. Noi abbiamo saputo che erano stati arrestati dal padre di Rattoppatore, ed io, con Egle e Gualdi, ci siamo incontrate col padre nella chiesa di Santa Maria della Pace, e lei portava il denaro per il soccorso rosso ai familiari dei caduti. E allora in questa chiesa lui ha detto: «Non c'è niente da fare, l'ammazzeranno, l'ammazzeranno». Lei dice: «Ma no, vedrai». Oramai gli alleati tra pochi giorni arrivano, prima che gli fanno il processo. Ma che processo? È ferito, l'ammazzeranno tra le torture, l'ammazzeranno. Ed era disperato. E lei cerca di consolarlo. Poi, quando lui è uscito, mi prende le spalle e dice: «Ha ragione, l'ammazzeranno». Carla Capponi. Così fu, a Forte Bravetta, il 7 marzo, presso l'archivio dell'ATAC, risulta semplicemente l'8-3-44, deceduto per fatti di guerra. Il romano Stefano Ambrosi, operaio presso le officine dell'azienda, lasciò Roma per motivazioni a noi sconosciute, ma presumibilmente per continuare a combattere dopo la liberazione di Roma. E fu uno degli ultimi partigiani fucilati il 10 novembre 1944 a Gallarate Varese. Ai primi di novembre, Stefano e i compagni della prima brigata lombarda avevano traversato il Ticino ed erano penetrati negli stabilimenti tessili Mister per prelevare ingenti quantità di tessuto allo scopo di sottrarli alla requisizione tedesca. Furono però scoperti. Ne nacque un conflitto a fuoco e Ambrosi venne catturato con gli altri patrioti della stessa squadra. Quel giorno di novembre, nel carcere di Gallarate, venne scoperto il cadavere del sergente maggiore Stefano Ambrosi, 50 anni. Per il registro di stato civile della città lombarda, Stefano risultò essere originario di Valle di Cadore e non di Roma. Nazareno Consoli lavorò come fattorino fino all'8 dicembre 1943. Data in cui l'ATAG l'ebbe considerato dimissionario. Caporale di fanteria e facente parte del quartier generale di divisione, morì con il romano Mario Salvatori il 7 aprile 1944, poco fuori le case di Cesi, in uno scontro tra i monti di Serravalle di Chienti, Macerata, suo paese natale. Il maturo operaio Francesco Del Vicario, che prestava servizio militare presso la Legione Territoriale Carabinieri di Roma, trovò la morte nella nativa Campoli Appennino Frosinone il 29 ottobre 1943. Non si conoscono le modalità della sua morte. Ancora sedicenne, Franco Gambacorta era stato assunto il 19 maggio 1943 come apprendista operaio, ma tre mesi dopo venne licenziato in tronco, per opera dell'ovra. Egli era un giovanissimo membro delle formazioni partigiane che operavano tra il Lazio e l'Abruzzo. Probabilmente era componente della banda La Duchessa. Nell'epigrafe egli risulta caduto a capo la forca di Torni in Parte, Aquila, il 25 settembre 1943. L'ufficio del personale così scrisse sul registro matricolare: dal 25-3-43 considerato cessato dal servizio perché deceduto per fatti di guerra. Ma tale data non coincide con quella della sua morte, che pensiamo possa essere avvenuta il successivo 29 settembre, giorno in cui nella zona di Torni in Parte si registrò il primo scontro tra partigiani e tedeschi, con la morte accertata dell'alpino Di Carlo e del carabiniere Ammanniti. Nell'isola greca di Cefalonia morirono i fratelli Giovanni e Luigi Ferri, protagonisti con i commilitoni della divisione Acqui di quel tragico evento del settembre 1943. I due soldati si immolarono il 29 settembre, come si legge nell'epigrafe e come in effetti annotato nel libro matricola dei dipendenti ATAG di quel periodo. Tuttavia, in base alle ricerche effettuate presso il Ministero della Difesa, i due fratelli non sono stati identificati tra i caduti in combattimento. Le ostilità cessarono il 22 settembre con la resa o tra i trucidati dell'isola. Con molta probabilità sono tra quelli dispersi in mare e mai identificati. I dipendenti della FATME. La FATME fabbrica apparecchiature telefoniche e materiale elettrico, brevetti Ericsson, è un'antica e importante fabbrica romana fondata nel 1919, che all'epoca aveva la sede in via Appia Nuova, tra l'attuale Largo Cantù e i Cessati Spiriti. Già nel luglio del 1922, nello stabilimento era attivo un efficiente consiglio di fabbrica, in occasione dell'occupazione dell'azienda. Dal giugno 1964 la sede è stata trasferita sulla via Nannina, poco oltre il grande raccordo anulare, e dal 1994 è scomparso il suo logo storico, dopo l'acquisizione da parte del gruppo svedese Ericsson. Il nome della FATME si associa indissolubilmente alla storia del sindacalismo romano e delle lotte e conquiste sindacali nel periodo 1948-1988. Ciò vale in modo particolare a partire dal 1969, quando la FATME ebbe un ruolo di avanguardia nell'avvio del cosiddetto autunno caldo. Il meccanico Antonio Spunticcia, Antonino per i compagni, ex combattente nella Grande Guerra, era da sempre un antifascista. Addirittura nel 1926 così era considerato in un rapporto di polizia. Per le sue idee, per il suo carattere astuto, per la sua attività e intelligenza, è stato sempre ritenuto uno dei più pericolosi e sovversivi iscritto al Partito Comunista. Dopo l'8 settembre entrò a far parte del Movimento Comunista d'Italia Bandiera Rossa, dove ricoprì l'incarico di capo zona. Il 9 settembre, insieme ad una squadra di operai e tecnici, lasciò la fabbrica e con mezzi dell'esercito italiano raggiunse Porta San Paolo per unirsi ai militari nello storico e drammatico scontro con i tedeschi. In un piccolo locale di un'osteria di via Enea si riuniva la cellula antifascista della FATME, composta tra gli altri da Spunticcia e da Pompilio Molinari, protagonista delle lotte operaie in Roma, e che fungeva da capo e manteneva i collegamenti con il centro della resistenza. I rischi e i pericoli erano tanti, perché i fascisti della fabbrica erano rabbiosamente intenzionati a scoprire i fautori della propaganda antifascista, anche perché la fabbrica si apprestava a produrre delle apparecchiature e dispositivi coperti da segreto militare. Medellina. Benché fosse ben noto il suo antifascismo e quindi la necessità di non esporsi, divenne il punto di riferimento di una banda comunista della resistenza, operante nella zona compresa tra Piazza Ragusa e Piazza Santa Maria Ausiliatrice, con compiti di reperimento di armi, assistenza militare alleati sbandati, fornitura via radio di informazioni alle forze anglo-americane. Antonio era schedato dalla questura e la delazione dell'infiltrato Pietro Negroni, autore tra l'altro dell'arresto di Ornello Leonardi, Pietro Primavera e Aldo Banzi, gli causò l'arresto da parte delle SS, avvenuto nella sua abitazione di via Chioggia 4 alle 6 di mattina del 23 marzo. Fu condotto via Tasso e il giorno seguente venne ucciso alle Ardeatine. Ettore Ferrari era invece impiegato commerciale della stessa società. Era stato chiamato alle armi e gli eventi del dopo armistizio lo coinvolsero a Cefalonia, i cui tragici fatti vengono descritti in altra sede. Ettore era sottotenente della divisione Acqui, secondo plotone, quinta compagnia, secondo 317° reggimento. Morì da eroe il 21 settembre, in uno degli ultimi scontri con le forze tedesche, Il giorno dopo il generale Gandin fu costretto ad alzare bandiera bianca. Il Ferrari, che si era già distinto nel pomeriggio del 17 settembre nei pressi del villaggio di Curuclata per un attacco alla baionetta al grido di «Viva l'Italia!», era stato ferito per ben 3 volte e non poté partecipare ad un disperato contrattacco italiano. Allora, come si legge nella motivazione, fattosi trasportare con l'arma in posizione dominante, continuava da solo a falciare l'avversario incalzante. Colpito a morte, spirava nella visione dei più alti ideali, proteggendo così la ritirata dei suoi uomini. Un anno dopo, su quel picco, il suo teschio, ancora racchiuso dall'elmetto e completamente sepolto dai bossoli, venne rinvenuto vicino all'arma. Ora Ettore è sepolto nel cimitero di Cefalonia Drapanos. Al 23enne romano venne concessa la medaglia d'argento al valor militare. Nell'epigrafe che la Fatme volle apporre in memoria dei due suoi caduti, non è ricordato il nome e il gesto di Mario Orsini, disegnatore meccanico. Egli si rifiutò di collaborare al trasferimento dei macchinari che erano stati requisiti e destinati in Germania. Tale decisa presa di posizione gli costò l'arresto e la deportazione. Pagina 349.